Ogni anno vengono distribuite più di 60 milioni di copie di un solo libro. Un libro scritto in un periodo di 1500 anni, un libro con più di 40 autori diversi, un libro scritto da un medico, un re, un pescatore, un poeta, un libro scritto nel deserto, in un palazzo, in un carcere, su un'isola, un libro scritto in Asia, Africa ed in Italia, un libro che contiene poesie, storie, leggi, biografie, parabole, lettere personali e soprattutto un piano di salvezza. Questo libro è stato già tradotto per il 75% della popolazione mondiale. Questo libro è più attuale che mai. È scritto proprio per te. Enzo Di Salvia e Daniela Robezzati presentano Il libro più letto.
Ciao a tutti! Bene, per questa sera abbiamo riservato una puntata un pochino più leggera, diciamo meno impegnativa, sia per Enzo che avrà anche più tempo per sé, e sia per noi che vogliamo ascoltarci due bei pezzi questa sera. Uno che piace moltissimo a me, e sono i White Heart, ma quelli li ascolteremo verso la fine. Adesso il primo brano che ci ascoltiamo è di Rich Mullins e si intitola Sing Your Praise to the Lord.
Il libro più letto. Scritto proprio per te.
how much good that it's gonna do you. Just to thank the name of the Lord, be praised both for now and evermore. Praise Him, oh, you servant, praise the name of the Lord. Come on, everybody, stand up and sing one more hallelujah. Sing your praise to the Lord. I could never tell you just how much good that it's gonna do you. Just to sing your praises to the Lord. And everybody sing your praises to the Lord.
Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
Buonasera carissimi amici ascoltatori, grazie per essere ancora con noi e quindi bentornati all'ascolto del libro più letto. E questa sera lo apriremo ancora una volta al capitolo 30 dell'Esodo. Ieri sera abbiamo visto da questo capitolo chi può adorare e la risposta è stata colui che è lavato. Quindi siamo nel tabernacolo. Questa sera vediamo l'incenso e come viene prodotto e lo scopriremo nei versetti dal 34 al 38. Il Signore disse ancora a Mosè: prenditi degli aromi, della resina, della conchiglia profumata, del galbano, degli aromi con incenso puro in dosi uguali. Ne farai un profumo composto secondo l'arte del profumiere, salato, puro, santo. Ne ridurrai una parte in minutissima polvere e ne porrai davanti alla testimonianza nella tenda di convegno, dove io mi incontrerò con te. Esso sarà per voi cosa santissima. Del profumo che farai non ne farete altro della stessa composizione per uso vostro. Sarà per te cosa santa, consacrata al Signore. Chiunque ne farà di uguale per adorarlo sarà escluso dal suo popolo. Il profumo d'incenso era fatto, come abbiamo letto, da una serie di varie spezie. La resina era una gomma che usciva dagli alberi del monte Gilead, chiamata anche balsamo di Gilead. La conchiglia profumata veniva da una specie di conchiglia somigliante a un granchio. Il galbano derivava dalle foglie di una pianta della Siria. Il tutto veniva mescolato secondo una formula oggi perduta. La mescolanza di queste spezie dava il profumo di incenso e non poteva essere rimpiazzato da altro o riprodotto per usi diversi. Nessuno doveva usare questa mistura per sé. L'altare, abbiamo visto, parla dell'adorazione e della preghiera. È il luogo delle richieste, delle offerte di preghiera, del ringraziamento. In conclusione di questo capitolo voglio ricordare che vi erano due altari. Quello per gli olocausti è dove Dio incontra i peccatori. Parla della terra e del peccato dell'uomo. Quello degli incensi parla del cielo e della santità di Dio. L'altare per gli olocausti ci parla di Cristo che muore per noi sulla terra. Quello degli incensi parla di quello che Cristo fa per noi oggi dal cielo. Esso ci parla inoltre delle nostre preghiere e della nostra adorazione. Esso ci parla di Cristo che prega per noi. Egli è il nostro intercessore. Come possiamo imparare ad adorare? Non di certo all'altare di sangue dove va un peccatore per accettare Gesù Cristo come suo personale salvatore. Entrate nel luogo santo e venite all'altare d'oro. Non vi sono sacrifici lì, poiché la questione del peccato è stata regolata già fuori da quel luogo. La vera ragione è che, come credenti, siamo accettati alla presenza di Dio per adorare, perché Gesù è stato dato per noi una volta per sempre come sacrificio senza peccato. passiamo al capitolo successivo, vale a dire al capitolo 31 dell'Esodo. In questo capitolo troviamo che Bezalel ed Aholiab sono chiamati per il lavoro di cesello al tabernacolo. Il sabato viene dato come giorno e segno particolare tra Dio e i figli di Israele. Nel capitolo 31 c'è una sorta di intervallo tra la comunicazione della legge e le istruzioni per la costruzione del tabernacolo. In questo periodo Mosè è sul monte Sinai e il popolo comincia ad essere impaziente non vedendolo tornare. Il capitolo ci parla di un uomo particolarmente dotato da Dio del dono di lavorare le pietre preziose, l'oro e gli arredi del tabernacolo, che necessitavano di particolare perizia per la loro realizzazione. Ma leggiamo i primi 6 versetti di questo nuovo capitolo 31. Il Signore parlò ancora a Mosè dicendo: «Vedi, io ho chiamato per nome Bezalel, figlio di Uri, figlio di Cur, della tribù di Giuda. L'ho riempito dello Spirito di Dio per dargli sapienza, intelligenza e conoscenza per ogni sorta di lavori, per concepire opere d'arte, per lavorare l'oro, l'argento e il rame, per incidere pietre da incastonare, per scolpire il legno, per eseguire ogni sorta di lavori. Ed ecco gli ho dato per aiutante Oliab, figlio di Aisamac, della tribù di Dan. Ho messo sapienza nella mente di tutti gli uomini abili perché possano fare tutto quello che ti ho ordinato». E fino al versetto 11, che non leggeremo, troviamo l'elenco delle cose da preparare, i vari arredi, i vari oggetti per il tabernacolo, terminando con la frase «faranno tutto conformemente a quello che ho ordinato». A quest'uomo, al suo aiutante principale Oliab e ad altri non citati vengono dati doni speciali per il lavoro di orafo e per il lavoro di incisore e scolpitore. Essi fecero il tabernacolo e gli arredi. Lo Spirito Santo li equipaggiò per questo lavoro. Ci si può domandare se Bezalel fosse orafo prima della chiamata di Dio. Io credo che egli lo fosse già e che nella particolare circostanza gli fu data una particolare capacità e abilità in più. Io credo che ogni qualvolta un uomo è capace di fare una cosa, dovrebbe fare bene quella, a meno che Dio non indichi chiaramente che egli potrebbe fare altrimenti. Noto che oggi vi sono molte persone che, ad esempio, non sanno parlare, ma lo vogliono fare. Vogliono fare l'avvocato, ma non ne hanno i requisiti e le capacità, e così via. Come se un eccellente tecnico del suono volesse fare le trasmissioni come speaker. Egli ha un dono specifico tecnico e credo che dovrebbe delimitare la sua azione all'area dove eccelle e dove Dio gli ha dato il dono. Si racconta di un uomo che un giorno disse a un suo conoscente che non desiderava essere chiamato a pregare pubblicamente, poiché la cosa lo metteva in tale ansia che gli sembrava di morire. Aggiunse però che qualunque altra cosa si poteva fare nella chiesa, egli sarebbe stato felice di farla. Ebbene, quell'uomo fu una persona preziosa per molti affari della Chiesa. Si intendeva di economia e aiutò in quel campo. Sono importanti le parole che Dio usa per Bezalel e gli altri uomini scelti. Io l'ho chiamato per nome, l'ho riempito dello Spirito di Dio, ho messo sapienza. Queste parole dovrebbero farci riflettere sul fatto che, per servire Dio, in modo speciale, non possiamo fare di testa nostra, ma è Lui che chiama, che riempie. Permettiamo dunque allo Spirito Santo di prenderci e utilizzarci per Lui. Non tutti abbiamo gli stessi talenti e gli stessi doni. A volte pensiamo che, se non possiamo cantare nel coro, insegnare, parlare in pubblico, essere dei maestri, non valiamo nulla. Ci sono centinaia di doni che Dio dà all'uomo per servirlo. Sta a noi essere disponibili per Lui. Qualunque sia il dono che Egli ci dà, Egli permetterà altresì al suo spirito di farcelo sapere e di farcelo utilizzare per il suo servizio.
Stai ascoltando Il libro più letto.
Troviamo ora in questo capitolo un altro argomento che merita la massima attenzione. È il discorso sul giorno del sabato. È qualcosa sul quale molti sorvolano. Notiamo che nella legge data a Mosè, esso occupa addirittura lo spazio di un comandamento. Esodo 20, versetti dal 9 all'11. In quel momento Dio sottolinea che il comandamento è soltanto per i figli di Israele. Leggiamo il passo dal versetto 12 al 18. Il Signore parlò ancora a Mosè e disse: «Quanto a te, parla ai figli di Israele e di loro: badate bene di osservare i miei sabati, perché il sabato è un segno tra me e voi per tutte le vostre generazioni, affinché conosciate che io sono il Signore che vi santifica. Osserverete dunque il sabato, perché è un giorno santo per voi. Chiunque lo profanerà sarà messo a morte. Chiunque farà in esso qualche lavoro sarà escluso dal suo popolo». Si lavorerà 6 giorni, ma il 7° giorno è un sabato di solenne riposo, sacro al Signore. Chiunque farà qualche lavoro nel giorno del sabato dovrà essere messo a morte. I figli di Israele quindi dovranno osservare il sabato. Lo celebreranno di generazione in generazione come un patto perenne. Esso è un segno perenne tra me e i figli di Israele, poiché in 6 giorni il Signore fece i cieli e la terra, e il 7° giorno cessò di lavorare e si riposò. Quando il Signore ebbe finito di parlare con Mosè sul monte Sinai, gli diede le 2 tavole della testimonianza, tavole di pietra scritte con il dito di Dio. La legge del sabato che troviamo qui enunciata era molto importante per il popolo ebraico. Abbiamo visto come la pena per la trasgressione era molto severa. Se un uomo veniva colto anche solo a raccogliere rami di sabato, veniva messo a morte. Questo passo spiega molto bene che il sabato doveva essere osservato da Israele. Lo vediamo in modo particolare al versetto 17. Era un segno perenne tra Dio e il popolo. Vediamo infatti che mentre altre leggi e ordinamenti vennero col tempo trascurati, il sabato è un'osservanza anche dei giorni nostri. Se ricordate, ai tempi di Gesù, i farisei lo osservavano in modo molto rigido e questo fu causa di scontro tra loro e lo stesso Gesù, che disse di essere il Signore del sabato. Qual è il vero significato del sabato? È semplicemente un giorno di festa, come per noi la domenica? C'è qualcosa che possiamo imparare anche noi? Questo giorno doveva chiaramente servire per riposare, ma non solo, doveva anche insegnare il significato di riposo, che è l'assenza di opere, e introdurre il concetto di fede. Se ricordate, Mosè parlò di sabato in occasione della raccolta della manna, prima quindi che ci fosse una legge vera e propria. In quel giorno la manna non sarebbe caduta, e il giorno precedente il popolo doveva raccoglierne il doppio e avere fede che non sarebbe marcita. Doveva fidarsi di Dio per la sua sopravvivenza. Quando, dopo la creazione, come è detto anche nel passo che abbiamo letto, Dio si riposò il 7° giorno, pensate che lo fece perché era stanco? No, lo fece perché l'opera era terminata e nient'altro doveva essere fatto. Thank you. anche noi che abbiamo creduto in Cristo possiamo usufruire del sabato, del riposo che Dio ci offre in Cristo, perché l'opera è terminata. Gesù sulla croce disse: «Tutto è compiuto». Non ci sono altre opere da compiere, ha fatto tutto Gesù e noi possiamo appropriarci per fede della sua opera, considerarla nostra, riposarci in lui e godere del sabato, non di un giorno, ma di una posizione. Perché allora i cristiani fanno festa la domenica? È una trasposizione del concetto del sabato ebraico? Non esattamente. Il riposo spirituale che Dio ci offre non è limitato a un giorno della settimana, ma a tutta la nostra vita. I cristiani festeggiano la domenica e la chiamano il giorno del Signore in quanto vogliono ricordare il giorno in cui Cristo è risorto. Fu il primo giorno della settimana, leggiamo nei Vangeli, che le donne si recarono al sepolcro e lo trovarono vuoto. È vero comunque che questo ricordo è anche collegato al riposo che godiamo in Lui per fede, perché l'Apostolo Paolo ci dice che se Cristo non fosse resuscitato, vana sarebbe la nostra fede, noi saremmo ancora nei nostri peccati, senza riposo quindi. Ma ringraziamo il Signore, quanti di noi possono dire di non avere opere da compiere, perché Lui, Gesù, ha fatto tutto per noi. Il capitolo si chiude con un'affermazione molto importante. È Dio che ha scritto i 10 comandamenti sulle tavole di pietra. Nel prossimo capitolo vedremo cosa sta succedendo ai piedi del monte, intanto nel frattempo che Dio scrive per Mosè la legge su tavole di pietra. Ma questo lo vedremo domani sera, quindi vi invito a risentirci proprio domani quando scopriremo queste cose. Intanto io vi saluto affettuosamente, vi ringrazio e quindi a risentirci a domani.
Il numero verde del libro più letto viene attivato adesso. Se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o forse solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi adesso, fino a mezzanotte siamo a tua disposizione. Chiama all'800-955-914. 800-955-914. La chiamata è gratuita. Ci sentiamo e ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te. Light can shine through.
E con Love Calling dei White Heart concludiamo la nostra puntata di questa sera.
CRC, il libro più letto, corso Matteotti 50, 20.038 Seregno Milano. CRC, il libro più letto, corso Matteotti 50, 20.038 Seregno Milano. A tutti, ciao!
Che se non ami scrivere lettere, eccoti tutti gli altri recapiti. Chiamaci al nostro numero verde 800 955 914, 800 955 914. Ci siamo da lunedì a venerdì dalle ore 20 a mezzanotte. Visita il nostro sito all'indirizzo www.bibbia.it e la posta elettronica va inviata a redazione@bibbia.it, redazione@bibbia.it.
Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.